State ascoltando SBS Italian.
E torniamo anche questa mattina negli Stati Uniti, dove continuano le tensioni a seguito dell'omicidio il 25 maggio dell'uomo afroamericano George Floyd a Minneapolis. Siamo arrivati all'ottavo giorno ormai di proteste in ormai più di 75 città americane e almeno in 40 è stato imposto il coprifuoco. Il 46enne George Floyd è stato appurato e confermato a seguito di un'autopsia richiesta dalla famiglia della vittima. È morto per asfissia a causa della pressione esercitata per 8 minuti con il proprio ginocchio sul collo da parte del poliziotto di Minneapolis Derek Chauvin durante un arresto. Ma appunto Chauvin non era solo ed infatti sono in molti ore a chiedere che anche gli altri tre agenti che erano con lui, ovvero Alexander Kwang, Tou Tao e Thomas Lane, che tra l'altro avevano già dei precedenti di violenza ed uno di loro anche di omicidio, siano incriminati. Le reazioni da parte di Trump e dal mondo politico americano non sono mancate, come non sono appunto mancate le reazioni dal mondo. Allora noi oggi facciamo il punto della situazione negli Stati Uniti insieme al giornalista esperto di questioni statunitensi Giampiero Grammaglia. Giampiero, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buona mattinata Francesca e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Allora Giampiero, partiamo innanzitutto questa mattina dalla cronaca. Qual è appunto la situazione delle proteste negli Stati Uniti in queste ore, dove sulla costa est sono circa le 7 di pomeriggio, mentre sulla costa ovest sono circa le 4 e ci si prepara ad un'altra notte di manifestazioni. Come sta evolvendo quindi Giampiero la situazione?
La situazione al momento nelle grandi città è relativamente calma, ma a New York, a Washington, un po' ovunque sulla costa est, dove alle 20 ora locale scatterà di nuovo il coprifuoco, sono ancora previsti e in preparazione assembramenti, manifestazioni, cortei, proteste. In particolare a New York c'è stato da parte del sindaco Bill de Blasio un inasprimento del coprifuoco, ma il bilancio di questa giornata e il bilancio della notte già trascorsa, che è stata, come tu hai ricordato, l'ennesima notte di tensioni razziali, complessivamente finora si contano una manciata di morti in questi incidenti, a volte morti accidentali per investimenti, a volte gesti intenzionali come è successo a Detroit, dove da un SUV in corsa sono state sparati colpi d'arma da fuoco contro dei manifestanti uccidendo un ragazzo, un giovane di 25 anni. Abbiamo una situazione di grande tensione che per il momento non accenna a decantarsi e sulla quale, va detto, nelle ultime ore, in particolare nelle ultime 48 ore, il presidente Donald Trump continua a gettare olio sul fuoco, inasprendo l'invito alla repressione e contestualmente inasprendo la tensione, l'irritazione, la frustrazione dei neri e di quanti ne condividono le ragioni.
Ecco appunto Giampiero, lo hai citato tu, Donald Trump nelle scorse ore ha invitato città e stati a schierare la Guardia Nazionale e ha anche aggiunto che se appunto una città o uno stato rifiutano di intraprendere le azioni necessarie, allora schiererà l'esercito degli Stati Uniti e risolverà rapidamente il problema per loro. La reazione a ciò non è mancata, infatti Joe Biden ha accusato Donald Trump di aver trasformato la nazione in un campo di battaglia. E allo stesso tempo il candidato democratico ha anche promesso di rimediare alle ingiustizie subite dagli afroamericani in caso di elezione alla carica di presidente. Ecco, che peso ha questa situazione all'interno della campagna elettorale per le presidenziali americane di novembre? Sappiamo si avvicinano a gran corsa in un quadro insomma non roseo per Trump. Sappiamo che gli Stati Uniti stanno vivendo una crisi profonda a causa del coronavirus. Ora si vengono ad aggiungere queste proteste appunto che stanno avendo luogo in tutto il paese. Ecco, che effetto tutto questo potrebbe avere su Trump e la sua campagna elettorale alle presidenziali di novembre?
Tutto il comportamento del presidente Trump, ma anche il comportamento del suo rivale Joe Biden sono in buona parte funzione della campagna elettorale e delle prospettive del voto il 3 novembre. Mancano 5 mesi esatti oggi a quell'appuntamento. Tra l'altro, oggi, in queste ore, negli Stati Uniti si sta svolgendo con una serie di primarie in alcuni stati una prova generale del voto per posta, che è un'alternativa, una valvola di sicurezza alla garanzia di tenere le elezioni se l'epidemia di coronavirus dovesse avere dei sussulti in autunno. Dunque, sono scelte quelle di Trump e quelle di Biden elettorali. Ci sono 3 incognite grosse in questa campagna elettorale che nessuno dei due candidati è in grado di gestire e di cui nessuno dei due candidati è in grado di prevedere l'impatto. C'è l'incognita relativamente nuova da una settimana delle tensioni razziali, continueranno nel tempo, si inaspriranno, ci sarà un momento di riflusso, di ritorno alla normalità, ci saranno altri episodi, come è possibile che accenderanno le tensioni. Il secondo è l'andamento dell'epidemia di coronavirus, tu lo ricordavi, gli Stati Uniti sono il paese in cifre assolute più colpito al mondo, oltre 105.000 vittime. E poi c'è l'incognita economica, gli ultimi calcoli di un corpo indipendente del Congresso stimano a quasi 8.000 miliardi di dollari l'impatto negativo sull'economia americana dell'epidemia di coronavirus e del blocco delle attività che essa ha comportato, 8.000 miliardi di dollari che saranno riassorbiti a fatica nei prossimi 10 anni. Però il problema è, a novembre, quando si voterà, la gente percepirà una ripresa dell'attività, quindi sarà in un atteggiamento di speranza e di fiducia, o percepirà ancora gli effetti del rallentamento dell'attività e quindi sarà in un clima negativo dal punto di vista economico. È chiaro che è una variabile che incide sulle possibilità di rielezione di Trump o meno. Dunque Trump ha scelto, su questo problema delle tensioni razziali, ha scelto la via del presidente law and order, del presidente che riesuma uno slogan che fu di Nixon in tempi più recenti, slogan di successo dello sceriffo e poi sindaco di New York, Rudy Giuliani. Trump sceglie la linea della legge dell'ordine, vuole mandare la Guardia Nazionale, vuole mandare addirittura l'esercito, e qui se lo slogan riesumato è degli anni 60, dei tardi anni 60, la legge che gli serve per mandare l'esercito, per schierare l'esercito sul territorio nazionale, è addirittura del 1807. Ripeto, 1807, cioè una legge vecchia di 2 secoli. A questa scelta si contrappone la scelta di Biden, che appare più dialogante e più comprensivo verso la rabbia dei neri, ma qui dietro c'è anche qui una scelta elettorale. Trump dà per perso, e sa che è perso per lui, l'elettorato nero, indipendentemente dalle tensioni razziali, e con il suo atteggiamento si rivolge alla sua constituency elettorale più solida, che è quella dei redneck, che è quella dei suprematisti, che è quella dei fondamentalisti religiosi, che è quella del Tea Party antigoverno e antipotere centrale. Mentre Biden, che ha bisogno della constituency nera, che considera acquisita per mantenere vive le sue speranze di vittoria elettorale, corteggia i neri, ma nel contempo deve cercare di evitare di dare l'impressione di essere troppo debole nei confronti delle violenze e dei saccheggi che spaventano l'elettorato e che preoccupano l'elettorato bianco. Quindi deve cercare una via di equilibrio. Danno una mano a Biden i governatori e i sindaci delle città più colpite, tendenzialmente sono governatori democratici e sindaci democratici, e anche nei loro confronti va l'ira e lo stimolo del presidente Trump, che li invita a essere duri, a arrestare quante più gente possibile, a metterla in carcere e a tenerla in carcere, e investe i governatori e i sindaci del compito di essere, dice, dei Patton e dei MacArthur, cioè i grandi generali americani che combatterono i nazisti in Europa e i giapponesi alleati dei nazisti nel Pacifico. Ma qui non si tratta di avere a che fare con nazisti e giapponesi della Seconda Guerra Mondiale, ma con cittadini americani che sentono violati i loro diritti e che si sentono privati di una tutela da parte delle autorità federali.
Allora, Gian Piero Gramaglia, giornalista esperto di questioni statunitensi, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina sulle frequenze di Radio CBS e ti diamo appuntamento come sempre alla prossima.
Grazie Francesca, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.